un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui 18 e 37 minuti in diretta dal Salone del Libro di Torino davanti a 10.000 persone circa, un po' più di ieri. I numeri per chiamarci sono sempre gli stessi: 800 24 0024 numero verde, SMS 349 238 6666, la zanzara at radio24.it, TG2.
Sfiducia sui mercati, rischio insolvenza per Grecia, Spagna e Portogallo fa crollare le borse, Milano perde il 5%, euro sempre più giù sul dollaro. Il premier Berlusconi sullo scandalo degli appalti dice nessuna impunità per chi ha sbagliato, ma basta con le liste di proscrizione, decisione del tribunale del riesame, l'inchiesta resterà a Perugia. In Thailandia guerra aperta fra l'esercito e i ribelli delle camicie rosse, i militari sparano contro i manifestanti, almeno 7 morti, decine i feriti. Una drammatica protesta per il mancato pagamento dello stipendio di un'infermiera napoletana che per 3 giorni si è levata il sangue, poi il malore e la morte.
Sentiamo anche Studio Aperto, i primi titoli.
Chi ha sbagliato deve pagare. Berlusconi interviene sul caso Anemone. Nessuna indulgenza o impunità per i comportamenti illegittimi, annuncia il premier. Ma basta con le liste di proscrizione e il fango indiscriminato sugli innocenti. Ancora piogge e temporali al nord. A Milano un fulmine colpisce la linea elettrica e manda in tilt i treni. Da domani il maltempo dovrebbe trasferirsi al centro-sud. Ecco le previsioni per il fine settimana. Borse torna la paura, venerdì nero sui mercati per i timori della crisi europea. Milano chiude a meno 5%, ma il Fondo Monetario Internazionale promuove l'Italia. I nostri conti reggono.
Non essere timoroso, se il tuo nome è nella list. Non essere furioso, se poi pubblicano la list.
La parola più abusata oggi nella politica, nella giornata di oggi, è lista di proscrizione. I nomi che avete letto, i metri quadrati che avete letto, le ristrutturazioni che avete letto, qualcuno li interpreta così. Fabrizio Cicchitto.
C'è un paradosso che prima vengono fornite liste lunghissime di nomi e poi chi lo sa quando verranno fatte le indagini. Quindi queste liste rischiano di diventare delle liste di proscrizione senza nessun presupposto.
Sulla scelta della giusta mattonella, non essere timoroso se sei amico.
Allora, Enrico Letta dell'opposizione parla già di marciume, come se ci fossero già condanne emesse e reati. Ancora non sappiamo se sono reati, se è reato farsi ristrutturare la casa.
Il marciume che sta venendo fuori è tanto più insopportabile perché in un momento di gravissima crisi economica in cui ogni famiglia italiana fa i conti con le difficoltà, con i mutui, noi chiediamo che sia fatta il massimo di chiarezza. Abbiamo fiducia che la magistratura lo farà.
Le classiche frasi che non significano nulla. Salvini, il mio amico Salvini, il leghista Salvini, che dice: questo è giornalismo d'accatto.
Questa è una roba da paese incivile, perché se lei si fosse fatto mettere il parquet dal signor Anemone in quanto ditta consigliata dal vicino di Pianerottolo, si sarebbe trovato sul giornale, avrebbe dovuto smentire, no, io non c'entro. Quella secondo me è giornalismo d'accatto, fuffa.
Facciamo sentire anche Capezzone che cosa dice, va. Daniele Capezzone.
Così come dobbiamo essere inflessibili, chi entra in politica deve essere onesto, apparire onesto, non deve rubare neanche uno spillo, e se lo fa gli si tagliano le unghie, però bisogna essere anche garantisti.
Altra frase incomprensibile. Concludiamo con Gianni Versace, insomma, il fratello di Gianni Versace, santo Versace, il quale è il momento di confessioni, è un momento in cui molti politici interpellati per radio, in televisione, dicono: io ho una casa di 100, di 150, di 180. Versace non ha questi problemi, sentite.
Ne ho diverse di case io. Ce l'ho a New York, l'ho comprata mio figlio, a Londra l'ho comprata mia figlia, a Milano ho la mia importante che la comprai nel 97, una palazzina di 4-5 piani.
Era solo una parte delle case di Versace. Livia Turco ha speso 700.000 euro pagandone 400.000 di suo e 300.000 di mutuo.
Ho comprato una casa attraverso un'agenzia in via dei Colli Portuensi, l'ho pagata 700.000 euro e 300.000 sono in mutuo.
Allora, il segretario del Partito Democratico Bersani è molto battagliero, sentite.
Casini lo vede oggi più vicino alla destra, oggi per esempio la Russa ha detto che l'UDC di Casini è una costola per il momento separata del centrodestra.
Vabbè, adesso tutti questi balletti qui non è Casini, è Berlusconi, che naturalmente non sapendo dove sbatte la testa,
e avendo, Bandami,
cioè buttami da tutti i lati.
Secondo lei Casini non è
vedremo.
Tentato da
ma
tornare
non lo so,
al centrodestra?
Però è Berlusconi questo qui.
Allora, ricordate cosa ha detto De Benedetti nel libro di cui abbiamo parlato ieri con Paolo Guzzanti a proposito di Bersani, che è inadeguato. Sentite da Emiliano, un po' gelido, tutto d'un pezzo, come risponde Bersani a De Benedetti.
Ho sentito le valutazioni che ha fatto su di me l'ingegnere, questo intanto chiarisce che non mi ha scelto lui, ecco. Questo sono stato scelto in un altro modo, quindi io rispetto benissimo il suo giudizio, l'ingegnere sa benissimo che così come non mi impressionavo quando ero un giovane ministro dell'industria, tanto meno mi impressiona adesso che sono qualche anno in più.
Vabbè, poi a proposito delle telefonate che avrebbe fatto al direttore di Repubblica Ezio Mauro, sentite.
Io credo di essere uno dei pochi, non oso dire l'unico, che credo in vita mia non ho mai telefonato a un direttore di giornale, perché ritengo che i giornali debbano fare il loro mestiere. Io devo fare il mio. Io immagino un mondo dove i giornali fanno il loro mestiere rispettati, lasciati liberi di fare il loro mestiere, senza dei politici che vagano a rompere le scatole ai direttori di giornale e ai giornalisti, sapendo però qual è la responsabilità autonoma dei politici. Sarà utopico, io ho sempre fatto così, sono stato 20 anni, da ragazzotto fino a una certa età, a fare l'amministratore in Emilia Romagna, fino a fare il presidente. Provi a chiedere a tutti i direttori del resto del Carlino se li ho mai telefonato una volta.
Questa era Bersani, accanto a me, e ci accompagnerà come accompagnatore satirico per tutta la serata, il top della satira in questo momento, un blog che si chiama spinoza.it, è stato pubblicato anche un libro per Aliberti, Stefano Andreoli, buonasera.
Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti, ciao.
Iniziamo da Bersani.
Bersani perentorio, costringerò il governo a rispondere sugli appalti, fosse anche la prima cosa che faccio.
Traffico. Eccoci qui di nuovo in diretta, 18:46 minuti. Allora Stefano, su Berlusconi, Berlusconi che oggi ha detto, sentite, licenzierò chi ha sbagliato, se la gente mi vota è anche perché consapevole di quanto ho costruito prima di entrare in politica, sa che non c'è bisogno di usare la politica per arricchirti se ricco lo sei già.
E infatti Berlusconi ha anche dichiarato, c'è chi ha mirato ad arricchirsi alle mie spalle, per esempio sposandolo.
Questa non è male. E su Scajola invece?
Su Scajola oramai da qualche giorno Scajola si è dimesso a sua insaputa. Scajola non andrà a Perugia a vedere i PM, nessuno gli ha ancora comprato un'auto. Rifiuta di vedere i PM Scajola, in effetti come vista è meglio il Colosseo. Ha dichiarato non ci sono garanzie difensive, per cui aspetta il rientro di Nesta.
Bene, 18:47 abbiamo in collegamento, se non sbaglio, no, non ancora, non abbiamo ancora in collegamento, diciamone qualcun'altra, va.
Berlusconi ha preso l'interim e mentre Bersani preferisce il Lexotan. Un'altra notizia su Calderoli, la manovra economica comporterà sacrifici anche per ministri e parlamentari. Gli appartamenti ricevuti in cambio di appalti non avranno i doppi vetri.
D'altra parte oggi Calderoli, imitando il governo inglese che ha deciso seriamente, non per finta, di tagliare il 5% dello stipendio ai ministri, insomma a tutti i componenti del governo, ha proposto anche lui la stessa cosa, ha proposto, non fatto. Luigi da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io non ho capito
veramente la questione Scajola, perché sia stato dimesso dal governo. Vorrei che me la spiegasse qualche elettore del centrodestra, perché se vale per Berlusconi, per Dell'Utri, che è un pregiudicato, perché è stato giudicato in terzo grado e c'ha è già stato giudicato in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa.
In primo o in terzo? Non ho capito, Luigi. Perché no. C'è una qualche differenza in primo e in terzo?
No, è stato giudicato in terzo grado per fatturazioni false, quindi è un pregiudicato a tutti gli effetti, sia del Parlamento. In più è stato già giudicato in primo grado per associazione esterna in mafia. No. Allora, volevo dire, non riesco a capire se per loro vale il discorso delle toghe rosse, della magistratura teleguidata.
Non vada così lontano, lei stava parlando di Scajola, cosa mi vuole dire su Scajola? Perché dell'Utri, le condanne, Scajola, mi dica su Scajola.
No, vorrei sapere perché non c'è stata una ribellione da parte degli elettori del centrodestra nei confronti di Berlusconi che ha mandato via Scajola, perché mi pare che sia stata applicata una dispar condicio, cioè una persona che non è nemmeno indagata è stata licenziata per ragioni non lo so
rispetto ad altri, dice lei, già condannati,
rispetto ad altri che invece siedono già pregiudicati o rinviati a giudizio, già giudicati in primo o secondo grado, siedono in Parlamento nelle quote centrodestra. Io questa dispar condicio non l'ho capita. Allora se ne deve andare anche Berlusconi, cioè, se ne va Scajola che non è neanche indagato, non riesco a capire perché Berlusconi stia lì.
Grazie Luigi. Sergio da Milano, buonasera.
Buonasera. Dica. Risolavo per due cose velocissime. Una è per la dichiarazione di Cicchitto quando dice che questa inchiesta rischia di minare lo Stato di diritto. Cioè, ci sono tantissime cose che minano lo Stato di diritto, no? C'è un'inchiesta che deve indagare sui diritti e sui doveri dei politici, lasciamo lavorare i magistrati e poi verificheremo se ci sono dei reati, no? Cioè, però fare dichiarazioni sullo Stato di diritto mi sembra un po' gridare un po' contro il vento. Poi per quanto riguarda
io sarei curioso di sapere cosa ne pensa qui il pubblico di questa vicenda delle liste di proscrizione, se qualcuno vuole intervenire adesso o più avanti, perché a me francamente non mi dice nulla, cioè, la pubblicazione di liste in cui ci sono una serie di nomi, una serie di persone che avrebbero ristrutturato i loro appartamenti tramite delle conoscenze, tramite un network di conoscenze, io non vedo dove sia il reato, a meno che queste persone poi naturalmente abbiano fatto dei favori a chi ha ristrutturato l'appartamento, ma questo è un altro discorso. Francesco Storace in collegamento con noi, buonasera.
Buonasera.
Senta Storace, ma leggo delle cose terribili, ho visto delle immagini in cui lei si tenta di avventarsi nei confronti del consigliere comunale, lei è ancora consigliere comunale oltre al consigliere regionale a Roma, nei confronti di Atos De Luca, dicendogli mascalzone, almeno così riportano le agenzie, mascalzone, figlio di puttana, ti rompo, gli tiro una cartellina, che è successo?
E cominciamo così, io le cose terribili che leggo sono ben altre in questi giorni.
No, ma terribili era un modo ironico per affrontare il discorso.
Io non so lei cosa capita quando viene insultato impunemente.
Ma guardi, ogni giorno succede, per cui succede ogni giorno che mi insultano, mi lascio passare le cose addosso.
E piatto, lei ha un carattere più docile. Quando poi la stessa persona la insulta più volte, più giorni, e non danno la possibilità di replicare agli insulti, probabilmente può capitare anche di perdere i nervi. Perché...
Dunque, che è successo? È da più giorni che Atos De Luca la insultava?
Allora, Atos De Luca...
Scusi un attimo, Storace, Atos De Luca, ricordiamo per chi ci ascolta, è un consigliere comunale storico di Roma, no? Storace, da una ventina di anni credo che sia consigliere comunale, ha sempre quei capelli lunghi, è stato consigliere comunale dei Verdi, adesso di chi è consigliere comunale?
Del Partito Democratico.
Del Partito Democratico, prego.
Allora, grazie anzitutto per consentirmi di parlare, la vicenda è molto netta e ha un contesto, sono 2 anni che è iniziata la consigliatura. E sono 2 anni che a ogni seduta Atos De Luca fa spettacoli simili. Ricordo addirittura ci fu un caso abbastanza clamoroso in aula sulla vicenda Andrini, mi pare, legata a delle assunzioni di dirigenti diversi in discussione, che addirittura la stessa scena stava accadendo per il sindaco, con il sindaco, perché De Luca è un noto provocatore, ma questo basta chiederlo a qualunque consigliere comunale. Ma,
diciamo, Storace, nella dialettica lei pure ogni tanto provoca, è normale in politica, no, cioè, non credo che sia una cosa strana, insomma, lei che risponde ad una provocazione, la politica è fatta anche di queste cose, o sbaglio?
Va bene, io cerco di continuare a dire la mia, poi ovviamente se lei vuol far finta di far polemica con me, insomma...
Non sto facendo polemica con lei.
Quella è una vicenda molto spiacevole. Secondo me è dispiaciuto quello che è successo.
Ecco, questo volevo sapere, se le era dispiaciuto arrivare fino a quel punto lì.
Io sono adesso 50 anni, quindi che ragione.
Appunto.
Però quello che è accaduto anche perché di fronte agli insulti, perché se uno mi dice, se io le dicessi lei è indegno di stare alla radio, lei si arrabbierebbe un po', mi farebbe parlare e poi esprimerebbe la sua opinione.
Sì, certo.
Migliore dei casi.
E lui che cosa oggi che cosa le ha detto?
Io ho chiesto al Consiglio Comunale, al termine dell'intervento di De Luca, di poter intervenire per fatto personale.
Sì.
E mi è stato impedito. Mi sono seduto, De Luca ha ricominciato e io ho reagito. Punto. Sì. Questo è quello che è successo.
E cosa ha detto lei a De Luca?
Ho detto che era un mercanzone, punto.
Anche figlio di Pino, figlio di puttana.
Ma, guardi, quando si litiga poi le parole arrivano.
Certo.
Ma io vorrei capire se quando c'è un fallo esiste anche quello di reazione, no? Ma c'è il primo fallo.
Sì, no, ma infatti mica...
A me fa un po' sorridere questo processo che da stamattina va in onda, perché oggettivamente stanno succedendo cose gravissime in questo paese. Adesso c'è la caccia a un episodio che accade purtroppo anche in altre istituzioni.
Sì, no, ma le risse abbiamo...
Bisogna intervenire. Auguri a tanto giornalismo, però... Io vorrei che qualcuno mandasse in onda anche la parte dell'intervento di De Luca che mi ha insultato.
Ma noi dopo chiameremo De Luca e gli chiederemo, lei ha insultato Storace?
De Luca
Noi abbiamo chiamato prima lei dovrebbe essere, insomma, almeno questo ce lo riconosco.
Sono molto contento, sono anche commosso.
No, vabbè, adesso non mi prenda in giro perché non è il caso. Però è vero che ha tirato la cartellina o no? Ripeto, non è un crimine.
Stiamo parlando di fogli di carta.
Va bene, ma non sto dicendo che ha cercato di sparare a De Luca.
E allora?
Vabbè, è tutto finito, avete fatto pace o no?
Ma non c'è, no, lui ha detto che mi querela pure, insomma. Qua la giustizia ha tanti problemi, adesso ci mettiamo anche la querela di De Luca, insomma. Però io credo che si sia, vedo una vicenda diventata ridicola.
Ma è vero che lei ha tirato, qui mi dicono, lei ha tirato le seggiole, ha minacciato fisicamente anche De Luca, è vero o non è vero? Che ne so, ci sarà una consiglio comunale, dove vi sedete? Sulle poltrone?
Ma non c'è nessuna immagine che mi vede con la sedia in mano, per esempio.
Anche se non ci sono le immagini,
diciamo cose che non sono vere.
Non sono vere, lei non ha preso
soldi. Dove sta questa sedia?
Che ne so, leggo da qualche parte. No, si legge.
Io le faccio i complimenti per il suo mestiere, però guarda.
Va bene, grazie.
Cerchi di raccontare la verità.
Infatti stavo cercando di ricostruire la verità.
Dice le sedie dove stanno.
Leggo da qualche parte, se vuole le indico anche i siti in cui pare che abbia preso una sedia e tentato di...
Ma questa è la prima
una
volta
sedia. Grazie Storace.
Prego,
eccoci qui di nuovo in diretta, 19:19, 2-3 minuti di ritardo, ma è quasi la norma, 800-24-00-24, oppure interventi dal pubblico se volete, qui alla Zanzara, sempre in diretta dal Salone del Libro di Torino, TG3.
L'effetto debito greco fa tremare di nuovo le borse europee, crolla Milano meno 5% a piccolo euro, a minimi dal 2008 per l'oro quotazioni record. Il ministro Calderoli annuncia sacrifici per tutti nella manovra economica, compresi parlamentari e ministri. Resta a Perugia l'inchiesta sui grandi appalti, lo ha deciso il Tribunale del Riesame, no ad altri arresti, nuove indicazioni sulla lista di Anemone. Berlusconi, cacciare e punire i colpevoli, ma basta, fango e liste di proscrizione. Bersani alla Lega, a Roma, state con i ladroni. Morta dopo 3 giorni di agonia l'infermiera senza stipendio che per protesta si sottoponeva a un prelievo di sangue al giorno, ha donato gli organi. In Thailandia, guerriglia per le strade della capitale Bangkok, l'esercito usa il pugno di ferro contro le camicie rosse, 7 le vittime. A 23 anni da Wall Street, Oliver Stone porta a Cannes il nuovo film sui cattivi della finanza, un mondo, dice, sempre più avido e senza scrupoli.
Intanto vi ricordo che accanto a me c'è sempre Stefano Andreoli, animatore di Spinoza.it, il top della satira. Oggi è diventato anche un libro, Spinoza, un libro serissimo, 200 pagine di satira corrosiva su vita, morte, chiesa, stato e altre cose su cui vale la pena scherzare. Aliberti, sparane alcune. Anemone.
Troppo buone. Anemone diffusa la lista di anemone, infuriano le polemiche, anche stavolta escluso Totti. Bersani ha chiesto ai PM di andare a fondo. Evidentemente si sente solo laggiù. Nella lista di anemone c'è anche il nome di Nicola Mancino. Ancora non si vedono però i due leocorni. Tutti a smentire di aver ricevuto favori da anemone. È proprio bravo a regalare cose senza farsene accorgere.
Sky TG24.
Grandi appalti, riesame dà ragione ai PM, l'inchiesta rimane a Perugia.
Linea dura di Berlusconi, nessuna impunità, dice, ma basta isterismi.
Da Bolzano Bersani attacca la maggioranza, la Lega sta con i ladroni di Roma.
Sondaggio Sky TG24, quasi il 90% dei telespettatori infuriato per Appaltopoli.
Tagliare gli stipendi di parlamentari e ministri, proposta anticrisi di Calderoli.
Venerdì impicchiata per le borse europee, 166 miliardi in fumo.
Salassi per protesta contro i mancati stipendi, muore un'infermiera a Napoli.
Esercito contro le camicie rosse, spari in Thailandia, 8 morti a Bangkok.
Pista anarchica per le bombe in Grecia, oggi un ferito al tribunale di Salonicco.
Sale la febbre degli interisti, intanto tra Leonardo e Milan, addio senza rancore.
Allora, non so, prima c'era il sondaggio di Sky TG24, quanti erano? Il 40%, forse di più, di persone furibonde per la lista. Secondo me non sanno nemmeno perché cosa sono furibonde, semplicemente perché pensano che tutti sono fatti ristrutturare la casa in favore di qualcosa. Comunque sono furibondi. Ma è tempo di confessioni, diciamo prima, da parte dei politici. Salvini, sempre il mio amico Salvini, dice di essere, adesso non lo so, bisognerà verificare, quasi un nulla tenente, sentite.
Il tetto ce l'ho sopra la testa, non di mia proprietà, mi sto trasferendo da quella dei genitori a quella della compagna, che sono entrambi intestatari della casa. Quando stavo a Roma stavo in albergo, a Bruxelles ho un appartamento in affitto che condivido con altri tre ragazzi, spesa 375 euro al mese.
L'europarlamentare della Lega, Matteo Salvini, vi giuro che non lo so, anche se lo conosco, dice a Bruxelles di dividere un appartamento insieme ad altri tre, quanti erano? Tre? No, due, tre, erano, sono in quattro, a casa, 375 euro, nemmeno un universitario che viene da Catanzaro a Torino credo che sia in questa situazione, magari è vero, con tutto il rispetto sia per l'universitario di Catanzaro naturalmente, e poi c'è Pardi, Pancio Pardi.
C'ho una casetta piccola all'Argentario che per 18 anni non ha avuto nemmeno la luce perché era in un posto impervio. E a Roma vivo in Piazza Vittorio, in una casa che ho comprato per 490.000 euro, una casa di 140 metri quadri.
Però la più bella è Versace, ve la voglio fare riascoltare, perché la leggerezza con cui confessa una minima parte dei suoi appartamenti, delle sue proprietà immobiliari.
Ne ho diverse di case, io ce l'ho a New York, l'ho comprata mio figlio, a Londra l'ho comprata mia figlia, a Milano ho la mia importante che la comprai nel 97, una palazzina di 4-5 piani.
L'appartamento. Va bene, sfumiamo sugli appartamenti, perché più tardi avremo ospite. Io non sono quasi mai demagogico, però non capisco perché uno prende le multe. Probabilmente ha ragione il deputato del PDL Consolo quando dice che i vigili multano troppo i parlamentari perché c'è un problema di cartelli di X sulle macchine che non vengono verificate bene da parte dei vigili. Però perché intervenire in Parlamento? Comunque più tardi lo sentiremo. Consolo.
A
chiesto di intervenire l'onorevole Consolo sull'ordine dei lavori, prego.
Signor Presidente, colleghi, voglio far presente all'Aula di un increscioso episodio che si sta reiterando tutti i giorni. La mattina vengono notificate a noi parlamentari delle violazioni al codice della strada per aver fatto ingresso nella zona riservata di Montecitorio. Prego lei, signor Presidente, di farsi interprete del disagio che questo causa a tutti noi parlamentari.
Bene, disagio dei parlamentari per le multe. Applauso, credo, verso la fine della trasmissione ieri sera ad Anno Zero di Michele Santoro, inspiegabile a mio parere, comunque insomma ognuno applaude chi vuole, poi di Michele Santoro al film della Guzzanti a Cannes. Sentite.
A Guzzanti come Saviano, abbiamo dato un brutto successone.
Applauso per la Guzzanti a Cannes.
Abbiamo
sì,
dato una brutta immagine del paese. Parlare di mafia, questo è il paese dell'amore. Hai capito? Governato dal partito dell'amore con il leader del partito dell'amore.
Stefano su Bondi Guzzanti da Cannes, dici la tua, Spinoza.
Tiene banco la questione, i titoli di questi giorni, Bondi contro Dracula, presto anche in 3D. Da Cannes comunque specificano che Bondi non era stato invitato al festival, confidava nei bagarini. Bondi non va a Cannes, comunque, è diventato il nuovo slogan dell'ente nazionale francese per il turismo.
Eccoci qui, sempre diretta dal Salone del Libro di Torino, 19.34, La Zanzara, questa sera insieme a Stefano Andreoli, spinoza.it, fra poco altre freddure, battute, come le chiami tu?
Diciamo battute.
Battute, meglio. Battute.
Freddure è più generico.
Allora, però, c'è un ascoltatore che mi chiede una cosa. Vi prego, rimettete Capezzone che dice a chi sgarra verranno tagliate le unghie. Vi prego, rimettetelo. Francesco da Siena, eccolo.
Così come dobbiamo essere inflessibili. Chi entra in politica deve essere onesto, apparire onesto, non deve rubare neanche uno spillo. E se lo fa, gli si tagliano le unghie. Però bisogna essere anche garantisti.
Ezio da Macerata, buonasera.
Sì, buonasera. Io, per quanto mi riguarda, come cittadino, le liste di proscrizione a me non interessano. A me interessa che i magistrati facciano il loro lavoro e facciano venire fuori corrotti da quelle liste. Sì. E che gli stessi corrotti, e poi, soprattutto se politici, oltre ad andare in tribunale, si devono presentare in tribunale come tutti i cittadini, poi devono essere mandati via dal loro mandato politico. Perché sì, la corruzione, sappiamo benissimo, che è uno degli elementi di questa crisi economica che comunque ci sta mettendo in ginocchio, e sta mettendo in ginocchio tante imprese. Quello. Sì.
Dunque,
cioè, dei 400 nomi, io mi auguro che i magistrati escano fuori, che non saranno sicuramente tutti i 400, sarà qualcuno, no?
Ecco, ma lei fa parte di quel 40% che secondo il sondaggio di Sky si indigna, è già indignato oppure potrebbe indignarsi?
No, sono già indignato, nel senso che comunque è venuto indignato fuori una certa corruzione, cioè già lo sapevamo, non è che non sapevamo che...
No, scusate, ho sbagliato, è il 90% di persone,
cioè,
che già sono già indignate.
400 nomi pubblicati, a me non interessa.
E perché cosa è indignato? Uno si deve indignare per qualcosa.
Mi indigno del fatto che in questo paese ci sia una grossa corruzione,
sì,
e che, come nel caso Scaiola, che dice io affronterò i magistrati e poi non si presenta in tribunale, dice no, voglio andare a Roma.
Però
poi,
su questo mi scusi, adesso, per essere seri su Scaiola, la dico tutta.
Sì, dica.
C'è il diritto di difendersi come uno vuole. Non è che i magistrati lo sono andati a prendere con i carabinieri, lui non si è presentato dai carabinieri, andrà dai magistrati secondo le normali procedure difensive, insomma, non è che si è sottratto, come ho letto da qualche parte, all'interrogatorio dei magistrati.
No, mi scusi, lui prima ha detto che ci sarebbe andato e poi ha detto
sì,
no.
Ma ci andrà dai magistrati, adesso sono strategie difensive, non ci va perché non ha le garanzie secondo lui sufficienti. Grazie. Vladimiro Arezzo, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Voglio parlare chiaro e senza timore. A proposito della battuta, si parla di battute, del ministro sì, Calderoli di tagliare lo stipendio a parlamentari del 5%.
Ah, lei già l'ha classificata come battuta?
Una battuta, perché è l'occasione, secondo me, buona per portare, se vuole essere seria la questione, sì, lo stipendio dei parlamentari almeno a livello medio europeo, il che vuol dire tagliarsi oltre il 50% di stipendi, altro che il 5%.
Se sente straguadagno non taglia nulla,
poi,
però a me fa impazzire una cosa, sa che cosa è successo oggi, sì, secondo me? Questa proposta di Calderoli viene dalla lettura dei giornali, e questo è abbastanza sconcertante. Calderoli questa mattina deve aver visto i giornali e ha appreso che il primo ministro inglese Cameron ha proposto, anzi no, ha fatto, e se non lo fa oggi lo farà domani, di tagliare il 5% dello stipendio ai rappresentanti del governo. Allora, siccome ha letto questa proposta sul Corriere della Sera, su Repubblica, sulla Stampa, a un certo punto ha deciso anche lui di fare questa proposta, che naturalmente non passerà mai. Però abbiamo delle notizie su Renzo Bossi dal Salone del Libro di Torino, vero Stefano?
Sì, Renzo Bossi dice di essere attratto dai libri, anche se non ha ancora trovato dove attaccarli alla presa di corrente. Renzo Bossi ha anche dichiarato: amo leggere Popper, Harry Popper, il famoso personaggio. Bossi ha dichiarato: sul comodino ho parecchi saggi di politica e filosofia, del resto d'estate è pieno di zanzare. Ha dichiarato al Salone del Libro: Bossi, sul mio comodino ho diversi libri. Poi è andato al Salone del Mobile e ha dichiarato: sul mio libro ho diversi comodini.
Va bene, Giancarlo da Giulianova, buonasera.
Pronto?
Dica.
Buonasera. Io volevo intervenire riguardo...
queste battute di Stefano mi rovineranno il contatto che ho con Renzo Bossi. Vai, pazienza.
No, perché?
Contatto con la corsia preferenziale che ho acquisito negli ultimi giorni con Renzo Bossi. Va bene, Giancarlo, dica.
Volevo intervenire in merito all'intervento delirante di Ascanio Celestini.
Ancora con questo Celestini? Bah, ho già litigato con Celestini. Non...
Sì, no, l'unica cosa è che, sì è vero, lei ha litigato, però lui
non
sostiene...
Non c'è nemmeno da litigare, è talmente delirante quello che ha detto sul terremoto che non c'è bisogno
d'accordo.
Di litigare.
Sì, io volevo dire...
Se no ce la suoniamo e ce la cantiamo insieme.
No, guardi, io abito sulla costa, dove
sì,
ci sono...
Dove? Ah, sulla costa
abruzzese. Sulla costa adriatica, dove ci sono i terremotati, sì. Che non sono assolutamente deportati,
anche
sono
i miei
negli
genitori
alberghi. Come,
sì,
scusi?
Anche i miei genitori abitano lì.
Ecco, quindi sa benissimo che non si può parlare di deportazione. Ovviamente sono stati costretti per cause di forza maggiore ad essere trasferiti sulla costa, ma la deportazione è tutt'altro. E poi volevo parlare un attimo di Dracula.
Prego.
Per quanto riguarda Dracula, allora, io non ho visto il film, ho visto il trailer, ho visto tutte le documentazioni video che ci sono sul sito, e penso che la Guzzanti stia facendo esattamente quello per cui lei accusa Berlusconi, cioè utilizzare il terremoto per propri fini, andare a Cannes, farsi bella, farsi ergere alla Michael Moore d'Italia. Ecco.
Lei ha visto il film?
Io ho visto il trailer e ho visto i documenti di
dunque non
video.
Ha visto il film? Guardi,
no,
io
visto,
ho attaccato,
guardi,
anche oggi sul programma la Guzzanti, per cui non ho bisogno di ergermi a difensore della Guzzanti, figuriamoci, ho già detto che ho visto il film, che mi fa orrore, adesso magari è una parola grossa, mi fa orrore, che non mi piace, eccetera eccetera, però insomma vuole farsi bella per andare a Cannes, ma ognuno fa il suo mestiere, lei fa la regista, l'autrice, quello che è, la comica, fa satira, quello che vogliamo, la documentarista in questo caso, fa il suo mestiere, che è quello di vendere un suo prodotto, mi sembra che non ci sia niente di strano, non è su queste cose che bisogna attaccare Sabina Guzzanti, secondo me, se uno poi la vuole attaccare o no.
Sono d'accordo, però sì. Innanzitutto fare un documento come questo ad un anno di distanza, che è pochissimo. Perché qualsiasi governo di qualsiasi colore, di qualsiasi mondo, non sarebbe, di qualsiasi parte del mondo, non sarebbe riuscito a fare nulla di più di quello che è stato fatto adesso.
Vabbè, qualcuno pensa invece, adesso lei mi fa veramente difendere Sabina Guzzanti, che è un paradosso, però ripeto, ognuno... imposta la questione del terremoto come vuole. Sabina Guzzanti ha scelto di farlo in questo modo, punto e basta, ma non è che lo deve fare dopo 3 anni, lo può fare anche dopo 3 mesi, non è questo il punto. Grazie Giancarlo, scusi un attimo, però abbiamo in collegamento da casa sua Mercedes Bresso, ex governatore del Piemonte, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Bene.
Applausi qui per Mercedes Bresso addirittura. No, per carità, non è che non si può applaudire Mercedes Bresso.
No, ma gli applausi va benissimo, io sto bene.
Lei
grazie
sta bene.
Per gli applausi.
Senta, signora Bresso, ma lei, lo dico un po' in romanesco, ma gli erode ancora per questa cosa del Piemonte? Per quanti voti ha perso?
Ho perso per 9.300 voti circa.
E la risposta gli erode o no?
Piacere non fa, soprattutto...
E non c'è dubbio.
in una situazione in cui sono successe le cose più strane, quindi in cui qualche legittimo dubbio sul fatto che pacchetti di voti taroccati ci siano stati, ce l'abbiamo.
Pacchetti di voti taroccati che significa? Adesso poi parleremo del ricorso, eccetera.
Sì,
però pacchetti di voti taroccati.
Esattamente i termini del nostro ricorso sono: noi ricorriamo, in realtà sono tre partiti della coalizione che ricorrono insieme a me, che ovviamente sono poi la danneggiata principale insieme a loro come risultato. Si tratta di una finta lista verde che ha creato l'impressione che anche nel centrodestra ci fosse una lista verde. Questa lista è stata più e più volte rigettata dal TAR, poi il TAR ha modificato la propria procedura e ha deciso che si doveva ricorrere dopo le elezioni. Non mi chieda perché io non l'ho mai capito.
Però
e quindi a questo punto i verdi ricorrono, hanno vinto già valanghe di volte e contro questa lista, che è una lista taroccata, che fa credere che ci siano degli ambientalisti anche nel centrodestra, cosa che mi sembra poco probabile.
Questo non è vero, esistono ambientalisti anche nel signora Bresso, esistono ambientalisti anche nel centrodestra, non è che nel centrodestra sono tutti.
Insomma, per lei carità, no. Esistono sedicenti ambientalisti anche nel centrodestra. Credo che sia del tutto evidente che gli unici, perché questo ha più volte sancito la giustizia, gli unici titolati ad utilizzare la parola verdi sono il Partito dei Verdi, che aderisce alla Federazione Europea.
Dunque mi faccia capire una cosa, ci sono tre liste, voi fate sostanzialmente un ricorso per le liste taroccate e chiedete l'annullamento.
Sono quattro liste, ma sono due ricorsi, perché poi ognuno ovviamente fa quello che vuole. Allora c'è un ricorso.
Adesso scusi un attimo, non voglio entrare nei termini tecnici. Voi sostanzialmente chiedete l'annullamento delle elezioni, giusto?
Che chiedono l'annullamento delle elezioni sulla base di liste scorrettamente presentate che hanno fatto credere agli elettori delle cose che non erano vere.
Benissimo.
Poi c'è un ricorso di tipo penale che è presentato invece da una lista a noi alleata, da sola, contro una lista pensionati che avrebbe commesso gravissime irregolarità, in questo caso anche di tipo penale.
Però mi posso permettere una piccola critica, per carità, poi i ricorsi sono legittimi, è chiaro. Però proprio qui alla Zanzara nel 2006 ricordo che criticammo moltissimo i ricorsi continui che fece Berlusconi dopo il voto contro Prodi, perché si può perdere anche per pochi voti, in quel caso insomma si perse il paese per 24-25 mila voti, una cosa di questo tipo. E, insomma, mi sembrano un po' delle cose cavillose di fronte ad una sconfitta, anche se per carità una sconfitta di misura o no, cioè sembra quasi una ripicca.
Allora,
o
sicuramente ci sono degli elementi politici di cui possiamo anche parlare in una perdita di voti che indubbiamente c'è stata in tutto il centro-sinistra. Non dimentichi che noi abbiamo recuperato quasi 10 punti percentuali rispetto all'anno scorso, quindi non siamo andati male. Pensiamo che se non ci fossero state queste liste di disturbo di altre nostre liste, avremmo potuto vincere. Tuttavia le ricordo che proprio il centrodestra ricorse su situazioni assolutamente analoghe in Molise e ottenne di far rifare le elezioni. Quindi,
e poi vinse,
credo che tutti quelli che perdono per poco ricorrano. Poi se i termini siano corretti o no lo decide la magistratura.
Certo. Senta, ma lei che speranze ha, diciamo la verità? Molto, molto poche, no?
Guardi, se le posso dire dalla qualità dei ricordi.
Beh, adesso lei mi dirà che ha speranze, perché naturalmente non può che dire questo, però oggettivamente che speranze ci sono?
Oggettivamente c'è probabilmente un 50-50. Però lei sente anche la mia voce, non è che io sono qua agitata, sono pronta, sto iniziando a parlare.
La sento rilassata, anzi molto più rilassata di quando era Presidente della Regione Piemonte.
Credo credo sia un diritto dovere di valutare anche queste cose, perché lei capisce che se le elezioni diventano tutte, già ci sono state, come dire, delle scorrettezze sostanziali gravissime, il mio avversario sì. È andato 41 volte in televisione in nazionale. Beh, io sono andata una volta, quindi ci sono state scorrettezze gravi sancite dal...
Cioè, lei dice che Cota è stato più presente in televisione rispetto a lei?
Beh, un pochino, se possiamo dire, praticamente solo
lei dice 41 volte
non l'ho detto io, l'hanno detto le strutture di controllo. Allora ci sono state scorrettezze sostanziali molto gravi come questa e scorrettezze formali che solo quelle formali ovviamente permettono un ricorso, sulle altre non si può fare nulla. Credo che
sulle presenze televisive è difficile. Sulle presenze televisive dico è difficile. Senta, ma lei non è che ha intenzione?
In realtà occorrerebbe che ci fossero delle regole rispettate e fatte rispettare, cioè la possibilità c'è sempre, si dice bene, questi 40 minuti, queste 40 volte sono stati, non so, 30 minuti, 40 minuti, bene, si compensano prima delle elezioni con altrettanti minuti attribuiti a chi è stato danneggiato. Credo che onestamente, tenuto conto che si tratta di una televisione di Stato, questo sia una cosa molto molto grave.
Quindi... Senta, signora Bello, volevo chiudere questo capitolo sulla contesa elettorale, che ormai è andata, però secondo lei ancora non è detta l'ultima parola, con il nostro Stefano, che ha anche un cognome, ma lo chiamo Spinoza, che ha qualcosa da dire. Sentiamo.
Ti saluto intanto la signora Bresso, che ho visto poco fa proprio qui al salone. Roberto Cota ha dichiarato: la Bresso è una donna che non sa perdere, pur essendo del PD.
Senta, ma...
Ma io credo di saper perdere, perché chi fa parte della sinistra da sempre è abituato a perdere. Io ho fatto 10 anni di opposizione in regione, credo di essere stata un bravissimo oppositore. Poi quanto a Cota lo vedrà, se sono capace o no.
Senta,
di fare,
ma avete fatto pace poi alla fine o no? C'è stata questa riconciliazione con l'attuale presidente, oppure siete ancora un po' in fretta?
Siamo salutati, non mi pare che ci siano. Adesso non so cosa intenda lei per riconciliazione.
No, riconciliazione così istituzionale.
Diffamatoria, perché è pura diffamazione. Non è che io non so perdere, semplicemente non intendo perdere a vanvera, e quindi ritengo che sì, per di più insieme a me lo pensano partiti importanti come l'UDC, i Verdi e i pensionati della mia coalizione.
Senta, ma lei conferma, come ha detto oggi ai nostri amici di Un Giorno da Pecora, che non si candiderà a sindaco di Torino, cioè a sindaco della città che ci ospita? Non si candiderà a sindaco?
Lo confermo, io credo che... Si debba dopo i 10 anni di Chiamparino scegliere un nuovo candidato, e che non sia giusto che persone che hanno un'esperienza anche importante passino da un posto all'altro. Io, se ci sarà la possibilità di rifare le elezioni, mi ricandiderò volentieri contro Cota, ma altrimenti sto in regione a fare l'opposizione dove sono stata eletta.
Cioè, scusi un attimo, signora Bresso, lei pensa dunque che magari si può ricandidare fra 5 anni contro Cota?
Ma intanto penso di potermi ricandidare se ci sarà un annullamento, altrimenti farò l'opposizione, fra 5 anni lo vedremo. Questo non...
Senta, chi potrebbe essere un sindaco di Torino per il centro-sinistra dopo Chiamparino? Che lei non ama moltissimo, insomma. Comunque.
Ma anche questo non è vero, con Chiamparino abbiamo ottimi rapporti, poi ovviamente come sempre quando si è dello stesso territorio ci sono anche dei momenti oggettivi di frizione.
Per esempio, signora Bresso, lei lo vede, ieri abbiamo parlato con Cacciari anche di questo, lei vede Chiamparino come possibile leader, non dico del centro-sinistra, del Partito Democratico del Nord, o comunque del Partito Democratico, mettiamo del Partito Democratico, ce lo vede come leader nazionale oppure no? Mi dica la verità.
Guardi, io come sa ho sostenuto Bersani, e quindi per il momento vedo Bersani come leader, però certamente Chiamparino è una delle persone che possono aspirare a essere leader del partito, di una coalizione, di una campagna elettorale anche nazionale. Poi che cosa esattamente stiamo decidendo di avere sempre.
Avrebbe, secondo lei, ce l'ha la statura per fare il leader nazionale del Partito Democratico, magari essere candidato premier? Ce l'ha questa statura, secondo lei?
La...
l'attuale sindaco di Torino.
La statura si verifica nei fatti, cioè in una campagna per le primarie, noi come le dico abbiamo deciso di fare questo, ognuno ovviamente quelli che sì. ritengono sostenuti da altri di averne la possibilità possono dimostrare di essere in grado. Io credo che lui sia uno di quelli che questa possibilità ce l'ha, quindi come vede non solo non ho nulla contro di lui, ma penso che sia una delle nostre risorse importanti a livello bene. Nazionale. Poi,
senta,
però,
ma secondo lei una cosa che non c'entra niente con
il segretario.
Va bene. Grazie signora Bresso, buonasera.
Arrivederci, buonasera.
Grazie, grazie. Roberto da Milano, buonasera.
Buonasera Roberto. Cruciani, complimenti per la simpatia. Lei ha fatto un intervento in cui facendo simpaticamente il finto tonto, quando ha raccontato del come mai la lista di Anemone suscita tanto scandalo, è una normalissima lista di clienti di un'azienda che fa ristrutturazioni edilizie.
Veramente non ho detto che è una normalissima lista di clienti, comunque mettiamo anche che abbia detto questo. Dunque?
La cosa che fa scandalo è dove è stata trovata. Una lista di clienti si trova sullo stato patrimoniale di un'azienda, ma lo stato patrimoniale è disponibile o in contabilità o dal commercialista, non si trova chiuso normalmente in una cassaforte e normalmente viene questo stato patrimoniale con la lista dei clienti viene redatto secondo certe forme che sono tipiche della contabilità e non erano quelle, almeno a giudicare dalle fonti.
Anemone avrà le sue fissazioni, gli piacerà mettere le cose in cassaforte, anche le liste che fa.
Era semplicemente per rispondere al dubbio di come mai una lista di quel genere fa scandalo. Fa scandalo per il modo improprio in cui è stata trovata.
È stata trovata. Va bene, grazie. Silvia da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani. Senta, prego. Io volevo intervenire su quello che ha detto Salvini, il populista Salvini, no? Che poverino si è dovuto lavare la coscienza, forse già accattivandosi le future elezioni, non lo so, comunque 375 euro è anche mal informato, qualsiasi povero studente che è costretto a studiare in una città grande paga molto di più purtroppo per una stanza, quindi forse fa bene anche ad informarsi, 375 è populismo.
Adesso mi scusi Silvia, non voglio difendere Salvini, ma lo saprà lui quanto spende a Bruxelles per
avrà detto,
casa?
Avrà
no?
detto una bella bugia, insomma.
Ma perché dovrebbe avere detto una bugia? Abbia pazienza, perché?
Perché gli piace fare il populista? Perché vuol far vedere che lui è più pulito degli altri. Ecco, tutto qui, io dico la mia però, mi faccia dire la mia fino in fondo. Poi dico anche dell'altro ministro, sempre della Lega, di Calderoli, desse il buon esempio, cominciasse, come ha detto un intervento prima del mio, sì, facessero le cose fatte bene, lo aspettiamo tutti, anche perché qualsiasi lavoratore, e non parlo di lavoratori di un livello medio o basso, di lavoratori anche qualificati, un quadro per esempio, io sono un quadro, per avere i benefit, si fanno contrattualmente, quindi loro, non è che a lui che parla, che ha magari 20.000 euro, credo.
No, però mi scusi Silvia, che cos'è che rimprovera Calderoli? Di aver fatto solo una proposta di tagliare lo stipendio?
No,
secondo me l'ha letta dal Corriere della Sera, oggi ha letto la proposta e l'ha fatta anche lui, perché gli inglesi pare che si vogliono
tagliare lo
stipendio.
Io sono d'accordo con la proposta, però che abbia veramente la forza, visto che può farlo, visto la maggioranza che hanno, di portarla avanti. Soltanto una proposta.
Ho capito, lei ha ragione, ha perfettamente ragione, che lo facciano domani mattina, però abbiamo delle notizie da Stefano su Maroni e la diminuzione dei reati. Stefano.
Sì, il ministro Maroni ha dichiarato diminuiti i reati dell'11% e pensare che Berlusconi è indisposto solo da un giorno. Ricordiamo che Berlusconi ha la laringite, gli servirà un buon farmaco, ma per fortuna è abituato alle prescrizioni. Secondo Maroni è in calo la quantità dei reati, ma in compenso ne è aumentata la qualità. Berlusconi ha chiesto nuove regole anticorruzione, ma il governo frena. Stanno cercando di fargli capire che è già illegale.
Punto 800240024, accanto a me Luca Telesi, applauso, applauso.
Posso dire che è fichissimo avere questa platea, no? Adesso non li puoi neanche trattare male, questo, il pubblico della Zanzara, che è il tuo hobby preferito.
Ma io tratto male gli ascoltatori.
Alza, vedi, quel signore nerboruto si alza e ti mena se ti fanno battute.
No, ma che bene, non mena nessuno. Però io tratto male quelli che telefonano, qui ho una paura terrificante di essere
No, ma c'è uno col telefonino che ti chiama e farsi insultare e poi vendicarsi subito.
Questo, non dare consigli. Siamo sempre con Stefano Andreoli, spinoza.it.
Fantastico, ma lo sai che questo ragazzo l'abbiamo lanciato noi due Però la vera svolta è che l'ho costretto a mettersi il pastrano da Spinoza. E lì c'è il potere della televisione, perché lui non voleva mettersi. Ho detto: giammai, ho un'etica, ho una famiglia a casa. E mi guarda, la seconda volta entrava con le mani tese. Dov'è il grembiule? Dov'è? Cioè, con questo grembiule nero, il colletto bianco, un po' luterano.
Allora,
lui rende
vogliamo
al massimo.
Dire una cosa prima di mandare i titoli del, certo, del TG5, che Stefano Andreoli, che vedete qui, che si è inventato, diciamo, il blog satirico dell'anno, comunque è il top in questo momento,
sì,
della,
ma non gli fare troppo
della satira. No, io la faccio perché se la merita.
Soldi o diritti d'autore.
Mi dici un po' al pubblico, vuoi dire al pubblico che mestiere fai in realtà? Perché tu non è che fai questo di mestiere, Stefano.
No, io faccio tanti mestieri improbabili.
Non si è mai per esempio? Capito bene.
Sì, uno dei quali è l'informatico e l'altro è assistente di regia di certe cose, ma
film porno,
sono cose
dai,
noiose.
No, vabbè, lasciamo perdere. TG5, titoli.
Berlusconi sul caso Anemone, nessuna impunità, chi ha sbagliato sarà punito, ma niente liste di proscrizione, l'inchiesta resta a Perugia. Venerdì nero per le borse europee, Milano perde il 5%, euro ai minimi dal 2008, l'oro ai massimi, inflazione in Italia più 1,5%. A Bangkok l'esercito spara sulla folla di dimostranti, scontri nelle strade, 10 morti, 125 feriti. Gli inglesi riaprono il caso della studentessa sudcoreana uccisa vicino a casa di Restivo. Io sono sereno, pensavo che Elisa fosse viva, così Daniele Restivo a quarto grado. La polizia festeggia i 158 anni sequestrati ai mafiosi beni per 11 miliardi. Napolitano, la lotta alla criminalità è più incisiva. Maroni, colpire le mafie, priorità assoluta. Migliaia di interisti accampati di fronte alla banca che venderà i biglietti per la finale di Madrid. Tra Leonardo e Milan, addio consensuale. Da Rimini le novità per tenersi in forma a tutte le età, dall'allenamento dei Marines ai El Pilates fino all'acquaterapy.
Va bene. La 7 ce l'abbiamo oppure dobbiamo mandare TG1? Vabbè, TG1, intanto mandiamo TG1.
Grandi eventi, Berlusconi, chi ha sbagliato verrà punito, ma no a liste di proscrizione, gettano fango su innocenti, l'inchiesta resta a Perugia. Crisi, borse di nuovo a fondo, Madrid e Milano le peggiori, il Fondo Monetario Internazionale promuove i conti pubblici italiani. Scontro aperto nelle strade di Bangkok fra militari e camicie rosse che vogliono le dimissioni del governo, almeno 10 le vittime. Muore per un malore a Napoli l'infermiera che si era tolta il sangue perché è rimasta senza stipendio, la sua protesta su internet. Cocaina nelle statue, maxi sequestro a Roma, a Milano 1 milione di euro scovati in 2 anni dai cani antivaluta. Champions League, caccia al biglietto della finale da domani a Milano in vendita e i tifosi dell'Inter sono già in coda.
Beh, io adesso piccola digressione sul calcio, trovo vergognoso che nel ai tanti tifosi interisti che ci stanno ascoltando, trovo vergognoso che si debbano ancora fare le file di 3 giorni per comprare un biglietto, mettessero tutto online e basta con questa cosa primitiva per accaparrarsi un biglietto per la finale di Champions League. Però la frase del giorno è quella di Berlusconi, no Luca?
Sì, è fantastico, licenzierà chi ha sbagliato, praticamente è un karakiri, deve far fuori mezzo governo, non si sa dove, con tutti che si grattano lì, cioè è questa storia di Anemone, non so come la vedi tu, anzi lo so ma faccio finta di non saperlo, è veramente la porcata dell'anno. Cioè che il ministro Scajola, l'uomo che aveva detto prenderò un appuntamento con i magistrati perché voglio chiarire tutto, poi il giorno dopo non si presenti come testimone all'appuntamento che lui stesso ha concordato.
Uno può anche non presentarsi, cioè, dai
sì, ma lui non si vuole presentare perché c'è l'incriminazione per falsa testimonianza.
Sono tattiche difensive, dai, sono tattiche difensive.
È una vergogna, ma dai, non mi dire che non ti fa schifo. Io voglio che tu ti schieri. Voglio vedere un Cruciani che goda, no, i tuoi ascoltatori dicono Cruciani che stavolta scende dal pero, no, e dice a me Scajola fa schifo.
A me Scajola fa
schifo. Gli italiani
che quello
pagano il rogito, no, devo pazienza sentire questo che stava lì, è arrivato questo qui con la valigia e lui non se n'è accorto, no, una valigia da 900.000 euro, pure un coglione.
Ma questo mi
Dio
fa orrore,
si dimettesse
questo
per
mi fa schifo, orrore, mi fa ribrezzo questo, non il fatto
e
che non si presenta dai giudici
che si sono fatti l'aiutino, la ristrutturazione, poverini, solo 3.000 euro, c'ho le fatture. Bertolaso, non voglio far ridere nessuno perché già fa ridere, ricordate il Superman è arrivato, ha detto ho fatto riparare le tapparelle, Poi abbiamo visto la foto di questa casa, un villino Liberty ai Parioli, le tapparelle, Bertolaso, vergogna!
Ma da chi se le fate riparare queste
tapparelle? Cioè, da Anemone, l'amico che tutti vorrebbero avere, la signora lì deve mettere a posto un terrazzino, arriva Anemone e le sistema tutto, e fa lavorare pure la moglie. Bertolaso ha detto, mia moglie ha lavorato con Anemone, però la parcella era da 100.000 euro. E poi però eravamo quattro nello studio, quindi la sua quota era 25.000 euro. Poi però c'è anche un fratello, quindi va diviso due, moltiplicato per uno, ha preso solo 700 euro.
Luigi da Torino, che sì, chiama qui dal Salone del Libro. Lei chiama dal Salone del Libro, naturalmente, qui? È nascosto qua dietro, no?
No, assolutamente no.
Perché non è venuto a
farci compagnia? Però ha cambiato opinione.
Su chi?
Bravo, Mena, no, Mena! Oggi veniamo a Cruciani in diretta.
No, non perché...
Abbiamo il programma.
Ha sgridato il telespettatore perché si indignava. E invece adesso allora... con vicino il signor Tedesco adesso cambia idea.
È il carisma,
il carisma. Su chi ho cambiato idea? Luigi, che sta dicendo? Su chi l'ho cambiato?
Sul fatto che non bisogna indignarsi, invece bisogna indignarsi.
Ma io non mi indigno nemmeno su Scaiola, no. Perché non, la mia natura mi porta a non indignarmi. Non mi indigno per nulla, che devo fare?
È indignato,
non
lo posso
indigno.
Dire.
No, su Scaiola non mi indigno.
Disgustato.
Mi fa schifo il fatto che uno dica quelle cose, che si contraddica, che dica delle panzane, che racconti
ma
di non
anche
sapere.
Bertolaso, anche Bertolaso, dai.
A Bertolaso no, dice, per esempio, la casa Via Giulia dice che lui non ce l'ha mai avuta, o se ce l'ha avuta ha pagato, per cui anche là bisogna controllare sulla casa Via Giulia. Sul resto si è fatto fare dei lavori da
Anemo, ma
fatto fare dei lavori,
ma in Inghilterra un ministro che dà appalti e si fa riparare la casetta, questo è quello che dice lui, da quello a cui dà gli appalti. Vabbè, non gli dà lui.
No, guarda, sul fatto che
hanno fatto lavorare tutti e quelli hanno lavorato e gli hanno sistemato tutto, pure il bidet, pure il water, pure il cesso. Ora non so se c'è una fattispecie di reato, ma è vergognoso. Cioè, questo paese deve imparare a calciare con un calcio in culo queste persone che si comportano così.
Basta. Però non è così, guarda.
C'è anche quello vestito da Dylan Dog ci sta applaudendo.
Dov'è?
È partito che simpatizzava per te, adesso invece è indignato
pure
lui.
È facile indignarsi ed è facile simpatizzare con Telese.
Sono tutti indignati col sorriso sulle labbra,
ma è facile fare
sereni, festosi, non siamo quei giustizialisti che ci vuoi far apparire. Siamo gente per bene che paga le tasse.
In galera dovrebbero andare quelli che stanno sulla lista di Anemone.
Ma pure questa cosa è fantastica. Ma dire tutti in galera è giustizialismo, quelli che delinquono in galera.
No, tu non dici quelli che delinquono, quelli che sono nella lista di Anemone sono tutti dei mascalzoni, eccetera.
No, io dico,
non sai nemmeno
tutti
che c'è dentro
dimissionati, quelli del governo che si fanno fare i lavoretti da coloro a cui più o meno indirettamente.
Ma è un'altra cosa, anche secondo me non va
tutti
bene
a
che
casa
uno,
quelli che
uno faccia...
piangono. Oh, ma tu l'hai visto, destra e sinistra, ogni volta gli beccano una casa, la prima cosa che ti dicono è cos'è? Ma era un mezzanino, hai capito? Il mezzanino con vista sul Colosseo. Ci stanno ancora su internet le foto di Scaiola che si era fatto fotografare con dietro il Colosseo. Adesso è diventato un mezzanino. Dai, fai una battuta, Spinoza.
Aspetta,
sul mezzanino.
Aspetta, prima Luigi c'era.
Vogliamo il mezzanino.
Luigi da Torino.
Sai la domanda che volevo fare a Scaiola?
E qual era?
Detto, te la ricompro io, offro 6,50, ci guadagni 40.000 euro e siamo. Non ha voluto.
Ah, quella che volevi fare la conferenza stampa là.
Scappato.
Hai fatto una figura tipo
ma
come
secondo
si
te se uno dice Scaiola scappa come un ladro si può dire o ti querela?
Bah, insomma, scappa come corri un ladro. Qualche rischio lo corri.
Allora hai detto tu allora.
Luigi no io no. Luigi da Torino, allora che voleva dire? Come concludiamo questo intervento?
No,
io non ho cambiato idea. Che idea ho cambiato? Non ce l'ho nemmeno un'idea. Lui è sicuro, è tetragono, io no, io vivo di dubbi.
Ma che dubbi?
Beh, mi sembra una scusa un po' poco.
Vivo
poco
di dubbi,
questa.
Vivo di dubbi, non condanno nessuno, sono buono di natura. Lui invece è diventato cattivo da quando ha lasciato il giornale, è diventato cattivissimo.
No, sempre stato molto attivo e rivendico.
Guarda, ho ritrovato...
Di aver fatto le inchieste sulle parentopoli, gli affittopoli anche
guarda,
al giornale.
Ho ripescato l'altro giorno un tuo pezzo su quelli che lucrano sull'anti-berlusconismo contro la Guzzanti, che dopo te lo leggo, anzi no, perché non ti voglio mettere in difficoltà.
No,
29.
No,
pubblicità.
Non c'è nessun problema.
Eccoci qui, 20 e 12, 800 24 00 24. Che ridi.
No, i messaggi, che tutti e cinque, Telese 3-0, bravo. Cioè, poi ce n'è uno che ha detto, forza Cruciani, non mollare.
Stefano, Andreoli, Spinoza, stai zitto. Stefano,
Comunque Telese ha ragione, lei Cruciani è veramente un camaleonte, si siede di fianco una persona, lei si adegua.
Ma io sono costretto a fare
si
il
siede camaleonte. Di fianco Bondi comincia a verseggiare. Si diceva di Scaiola, mi trovo in una situazione contraddittoria, ha dichiarato Scaiola, deve avere un fratello gemello. Come tutti sappiamo Scaiola ha avuto lo sconto di 900.000 euro per l'acquisto di casa sua, insomma cose che succedono. Anche Feltri ha attaccato Scaiola, era un po' che si annoiava. Prime reazioni, giovani dei centri sociali occupano il Colosseo, erano convinti fosse la casa di Scaiola. Hanno poi occupato la vera casa di Scaiola al Colosseo e sostenendo di averla pagata loro.
Bene, Michele da Milano, eccoci, dica.
Buonasera signor Cruciani. Una cosa,
Michele, mettilo in minoranza, mettilo in minoranza stasera, fai subito un intervento tosto.
Allora, consisteva in questo, in funzione della dichiarazione di oggi del nostro Presidente del Consiglio, che avrebbe licenziato i ministri pizzicati
siete
con le mani alla marmellata,
ricorda che tempo fa... Adesso lo dico, siete dei forcaioli vergognosi, pensate che questa...
Vai,
lista...
stai parlando
no, pensate,
benissimo!
No, Michele, aspetti un attimo.
Oggi Radio
pensate
24
che questa,
è
pop. Pensate che questa lista sia una sorta di ghigliottina sulle persone, è una vergogna
no,
questa cosa qui. Ma questa lista qua non significa nulla, no, non significa no, niente, dai. È network di potere, Anemone è un uomo di potere, avrà commesso reati, sarà condannato, è un uomo di potere. C'è il potere, esiste nel mondo il potere, le relazioni e il potere. Una cosa è questo, una cosa sono i reati. Perché non ti convince questo ragionamento?
Scusa Giuseppe, esiste una cosa che è lo stile. Allora, in qualunque paese, in Inghilterra, è sempre il mio esempio preferito, sapete perché si è dimessa la ministra degli interni inglese? Perché il marito aveva affittato due film porno e li aveva messi nella nota spesa del ministero. Qua! Che deve accadere? Perché uno si fa fare i lavoretti
a casa.
Uno
si è dimesso già.
Non vogliono spendere lire. È consolo.
Ma come hanno speso?
Vogliamo parlare di consolo, per piacere. No,
adesso,
stupendo.
Adesso ci colleghiamo.
Ne voglio parlare.
Michele.
Subito. Ha detto che lui non può, non vuole neanche lasciare la macchina al parcheggiatore della Camera. Poverino, che dovrebbe girare in tondo finché non trova un posto. Perché non vuole che si rovini. Che alla macchina ci tiene. Consolo! Vergogna.
Michele,
penso che voi due avete fatto schizzare l'audience alle stelle.
Dice sì. Lei, dice.
Sì, Ascolti, signor Cruciani, un piccolo cappello nei suoi confronti.
Cappello,
oggi l'argomento di Berlusconi consisteva nel fatto che avrebbe licenziato i ministri rei di essere stati pizzicati con la mano alla marmellata. Sì. Tempo fa.
E lui che deve fare che sta tutto dentro il baratto.
Tempo fa, ai tempi dell'inchiesta di Trani, fece osservare che come toccano il presidente Berlusconi, subito il suo dipendente manda fuori gli ispettori. Lei mi richiamò e disse, ma come? Alfano non è un suo dipendente, lui è un ministro. E com'è oggi che i ministri che sarebbero stati pizzicati con le mani alla marmellata li avrebbe licenziati? Mi può rispondere, per favore?
Che ne so, che domanda è, Michele?
Che domanda è, signor
Non
Cruciani?
È una domanda...
Ma era un cappellotto per lei.
È un cappellotto,
bravo,
uno
bravo,
scappellotto.
Michele,
uno scappellotto.
Così.
Va bene, insomma, no, non ci impressioniamo più di tanto. Eccoci qui, 20:17, 800 24 00 24, e siamo in collegamento con Giuseppe Consolo, deputato del Partito della Libertà, del Popolo della Libertà. Buonasera.
Buonasera a voi.
Come sta, Consolo? Dove si trova? In macchina verso il Parlamento?
In macchina. Ma
in
ho
macchina.
Fermato e così posso parlare tranquillo.
E quante multe l'hanno fatto oggi?
Oggi niente, perché non c'è stata aula.
Senta, ma a lei, adesso la domanda è questa. A lei come è venuto in mente di fare un intervento in Parlamento per un problema che riguarda, insomma, voi e il Comune di Roma, perché alla fine la cosa è questa, è un problema che avete voi deputati, alcuni deputati, con il Comune di Roma, che vi fa le multe, forse queste multe non vanno fatte, lei però prende la parola in Parlamento e, come dire, nella massima istituzione del Paese pone il problema delle multe che ad alcuni parlamentari. Come le è venuta in mente una cosa del genere? Me la spieghi?
Non è così.
Non è così, come no? L'intervento c'è stato.
Certo, ma vede, a fine seduta, quando l'Aula ha terminato i suoi lavori, i deputati possono intervenire per fatto personale.
E vabbè, sempre intervento alla Camera, non è che cambia.
Sapete, ma mica cambia, posso intervenire per fatto personale. Allora, siccome quella mattina mi erano state notificate 9 contravvenzioni, sottolineo 9.
Sì, però non fatte tutte lo stesso giorno, 9, diciamo, fatte nei mesi scorsi.
No, la scorsa settimana 7,
sì,
questa settimana 9. Allora io ho detto al presidente, con tutto il garbo possibile, si può vedere lo stenografico,
no, presidente, ma sentito,
pongo un problema. Se noi abbiamo l'autorizzazione a recarci sul posto di lavoro, cioè alla Camera e al Senato, con un contrassegno che il Comune ci dà, questo contrassegno ci dà la facoltà di arrivare con la macchina o no? Bisogna chiarirlo, perché altrimenti noi ci troviamo sempre esposti, perché io le contravvenzioni le ho pagate, le ho pagate.
Ma ci mancherebbe, ma scusi, io la stavo ascoltando, ma stiamo superando gli limiti.
C'è Luca Teresa, accanto a me,
ma lei sembra quel personaggio, presente Jessica Rabbit, che dicono: io non sono cattivo, mi disegnano così. Voi della cassa non siete consapevoli di quello che dite, siete ormai scollati dalla realtà. Cioè, lei ha preso delle multe perché faceva dei sensi vietati, girava per Roma, per il centro.
No,
lo ha spiegato perché il suo autista, lo leggo dall'intervista di Libero. E lei è andato a porre questo problema in Parlamento, di un suo problema, e lei fa delle contravvenzioni e lo ripete anche. Ma che cosa vuole? Che piangiamo lacrime? Cosa voleva? Che Casini intervenisse e gliele cancellasse? Cioè, perché non pensate che la gente normale non può parlare per fatto personale a Montecitorio, per i cavolacci loro?
Questo tono è sbagliato, perché io sono una persona tranquilla, che sono una persona che non usa mai le
macchine. Ma voi fate tranquillamente una violenza, fate una violenza ai cittadini che non hanno il vostro potere.
Ma quale potere?
Mi scusi, onorevole Consolo, però lei si pone un problema serio. Il problema è questo. Cioè, magari lei ha anche ragione nel merito, cioè voi avete il diritto di entrare in quella zona, in Parlamento, sicuramente sarà così, i vigili sono cattivi,
mai detto tutto questo?
Non i vigili,
guardi,
come si chiamano?
Gli ausiliari del traffico.
Io ho detto, secondo me ci deve essere un errore con gli ausiliari del traffico.
Ma va benissimo,
io
dico...
A quel punto sono intervenuti tantissimi altri colleghi, anche di altri colori politici, prima del nostro colore politico, poi di altri colori politici sono venuti e hanno detto: hai fatto bene, perché usciamo dall'equivoco. Se noi
ma io, nessuno mette in discussione il fatto che lei paghi le multe e che probabilmente voi potete entrare.
No, ma non pago le multe, a parte che le pago, ma
no,
non
che,
è
che
questo.
Se avete diritto ad entrare, ma perché dovete porre un problema di fronte
mediatico
al Parlamento?
Tant'è vero che io, pur sapendo dell'enorme impopolarità di quello che avevo fatto, voi mi avete chiamato e io ho detto sì, senz'altro rispondo alle vostre domande.
Io capisco che sia bello essere impopolari, ma perché lei ci tiene a essere così impopolare? Sia popolare. Le leggo la sua intervista di oggi a Elisa Calessi di Libero. Alcuni non hanno l'auto, altri lasciano le chiavi ai parcheggiatori e la camera che, metto io, poverini, gliele spostano in continuo. Ma io sono un patito dell'auto, non me la sento, domanda la Calessi. E quindi il suo autista cosa fa? Si sposta in qua e in là. Infatti le multe non le ho prese per divieto di sosta, ma per accesso a strade in cui non è consentito. Allora voglio dire, se uno di noi ha un problema...
Non è consentito a chi non ha l'autorizzazione, noi ce l'abbiamo, io non riesco a spiegarlo questo.
Lo spieghi, l'autorizzazione ce l'hanno, dice
andare nelle strade del centro, però gli ausiliari sono cattivi. Ma io le dico questa cosa, ma c'è l'Italia sui tetti, ci sono i disoccupati, ci sono le tragedie, ci sono i terremoti, e lei si segnala alla pubblica opinione perché prenda qualche multarella, cioè si rende conto dell'enormità.
Guardi, che non certo le multe, e io trovo che questa cosa diventa una cosa di folklore, perché noi abbiamo cose più importanti ovviamente di cui occuparci.
Proprio questo è il punto. Adesso io sono d'accordo con Telese, che è abbastanza strano,
è preoccupante. Ma lei è andato sui giornali perché ha fatto una cosa nel corso del suo mandato dura a favore dei disoccupati, a favore di qualcuno, qualcosa di terribilmente forte? Perché se la protesta più forte che lei esprime è questa.
Io sono il primo firmatario firmatario della legge sull'infibulazione, che si chiama legge Consolo, che è stata la legge che ha consentito di rendere molto più serie e più severe le pene contro chi infibulava queste povere bambine, e si tratta di un fenomeno che colpisce 130 milioni di persone nel mondo, di cui
60.000 però ogni si rende anno
conto, scusi consolo, cioè, si rende conto, però mi scusi un attimo, si rende conto che questa battaglia che lei sicuramente ha fatto viene totalmente sopraffatta, lei un po' di regole della comunicazione, certo. Insomma, dovrebbe anche, capire, viene sopraffatta dal fatto che lei in Parlamento, chi era il presidente in quel momento? Non c'era Fini, no? Cioè,
non c'era
Fini, insomma, comunque lei chiede al presidente del Parlamento, al vicepresidente che in quel momento ha la seduta in mano, di fare qualcosa, di attivarsi per fare in modo, insomma, che si arrivi a una risoluzione del problema delle multe prese da alcuni parlamentari. Insomma,
non è così, per chiarire se noi avessimo o no la possibilità
di entrare al centro storico a Roma. Peraltro, mi scusi, ma non
posso
è una,
dire,
non è una
ve lo devono
dire.
Togliere il permesso
ma voi
speciale.
Ce l'avete anche
ve lo devono
voi
togliere perché vi fa male alla testa.
No,
io non ho il permesso di parcheggiare a Montecitorio.
Sbaglia,
io sono della stampa parlamentare e non ho il permesso di parcheggiare nel parcheggio di Montecitorio, giustamente, ma io dico a voi, vi farebbe bene immergervi
però
un po' francescanamente.
Potete entrare al centro.
Chi paga 800 euro e chiede quel permesso può entrare nel centro di Roma, però dico, voi non vi rendete conto che vi farebbe bene fare le file, andare alla posta, anche farvi vedere così, anche se non ci credete, perché
guardi,
è meglio venire qui a fare sto bianco greco,
ma vanno fatte.
Paga.
Chi sta nel mio collegio elettorale lo sa, io faccio tutte queste cose che voi mi dite, naturalmente non me ne faccio un vanto, per una volta in tre legislature, per una volta che sono intervenuto perché esasperato, perché pagare ogni volta queste multe, avendo l'autorizzazione, ripeto, allora levate l'autorizzazione e festa finita.
Senta, ma poi è vero che non le pagano poi in realtà queste multe, cioè le paga solo lei?
No, le pagano molti.
Lei ha detto che le pagano in pochi.
Molti vanno a chiedere, specie quelli di prima nomina, cioè, ma possiamo allora usufruire del permesso o no?
Cioè, se le fanno annullare le multe, se le fanno annullare i suoi colleghi?
Ma io non credo, guardi, non lo so, perché io l'ho pagata e ce l'ho ricevuta, è venuta una giornalista che non ci credeva, incredula, gliel'ho fatto vedere, ha detto lei ha ragione, e poi ho dovuto rispondere a tutte le lettere, giustamente, di insulti di chi non aveva capito, pensava che io volessi fare il parlamentare arrogante e lei non sa chi sono io. Chi mi conosce sa che sono esattamente il contrario.
Perché per esempio per andare, non è più comodo, io abitavo tanti anni al centro di Roma, l'idea di prendere la macchina mi fa orrore. Non è più comodo andare in taxi, tanto i mezzi non mancano, adesso non voglio fare demagogia sullo stipendio dei parlamentari, però in taxi, in motorino, in autobus, non è più comodo.
Guardi,
lei dice di essere un patito con la macchina.
È tutto studiato, il motorino ha le stesse controindicazioni della macchina, perché anche il motorino non può passare nelle strade del centro storico, lo chiamiamo, cioè piazza del Parlamento, piazza Colonna, non può passare neanche il motorino, quindi il motorino prende la multa come la macchina, è la stessa cosa. L'unica è il taxi, lei dice perché non si prende il 52 che qualche volta ho preso, perché noi spesso abbiamo un messaggino, attenzione, recarsi immediatamente in aula, si sta per votare, è nostro dovere. Questo è scritto sul sito della Camera.
Vabbè, allora le devono dare permesso per atterrare con l'elicottero.
Chi ha il record di presenze, un gruppo di parlamentari che hanno il record di presenze.
Questo gliene diamo atto, lei è una delle percentuali più alte.
Senta, però un'ultima cosa prima di dare la linea alla borsa. Lei oggi in un'intervista ha detto, penso che da oggi nell'urgenza cambierà il mio mezzo di circolazione, il taxi. Però lei sta in macchina adesso, dunque il taxi ancora non l'ha preso.
No, che c'entra, io sono in macchina perché me ne sto andando a casa mia avendo finito la giornata di lavoro, scusi.
Appunto, dico, però comunque oggi, anche oggi è andato alla Camera con la sua macchina.
No, a casa mia, sto andando nella mia abitazione con la mia macchina, che c'entra la Camera?
Ma come è andato alla Camera oggi?
Oggi non sono andato alla Camera perché
oggi
non c'era seduta.
Camera. Ho capito, perfetto. Va bene, grazie Consolo, buonasera. Grazie.
Buonasera.
Lui dice che lo Stato ci deve essere, lo Stato non deve essere latitante. Ma che cazzo, ma dov'è il latitante? Ma è il latitante Borsellino che ci ha rimesso la vita, il latitante Falcone ci ha rimesso la vita. Cioè, sono latitanti quei magistrati che si sono spaccati l'anima e hanno pagato con la vita. Sono quelli gli eroi. Ma secondo me ai casalesi di Saviano gliene frega un bene amato. Ma cosa volete che gli importi? Pensiamo che Al Qaeda, se volesse colpire Emilio Fede piuttosto che un altro, si preoccupa che ci sono due o tre uomini di scorta. Ma noi possiamo pensare che la camorra, se avesse delle intenzioni malvagie, se volesse colpire Saviano, cioè, si preoccupa che c'ha tre uomini di scorta. Tutti i giorni parlo di mafia, di 'ndrangheta, di camorra, e forse sono più letto e ascoltato di quelli che hanno letto il libro di Saviano, con una differenza: che io non ci guadagno i soldi, lui ce l'ha guadagnati e tanti. Non ho letto Camorra, ho letto Pinocchio, ma io ho bisogno, dopo 50 anni di giornalismo, di farmi insegnare che cos'è la camorra da come si chiama lui, da Saviano. Faccia quello che vuole, lui può fare quello che vuole, dire quello che vuole, ma anche Emilio Fede.
Eccoci qua, dopo aver risentito l'intervento di Emilio Fede qui alla Zanzara 2036, sempre dal Salone del Libro di Torino e sempre con Luca Terese e Stefano Andreoli, che ha qualcosa da dirci su Fede versus Saviano. Stai calmo, poi adesso te la prendi con Fede, dopo, aspetta.
Sì, secondo Fede c'è troppo clamore intorno a Saviano, tutto sommato è ancora vivo. Fini ha poi ricevuto Saviano parole di conforto: tieni duro, le istituzioni ti sono vicine, ha detto Saviano a Fini. Scherzi a parte, Fini ha detto a Saviano: le istituzioni Fini ha detto a Saviano: le istituzioni ti sono vicine, per cui sappiti regolare.
Vabbè, Mimmo da Pisa, adesso aspetta su Saviano, aspetta Mimmo, ecco, so che è il mito di Saviano assoluto, no. sì ce l'hai. No, Mimmo da Pisa.
Cruciani, buonasera. Io ho appena visto il film della Guzzanti, ho visto che era un argomento dei giorni scorsi. Intanto volevo chiederle, lei l'ha visto, vero?
Sì, certo che l'ho visto. E mi vuole chiedere a mia che minuto c'è questo, a che minuto c'è?
Un pochettino, nulla, non ha fatto. Dai commenti che
no, ho detto che mi fa schifo, lo posso dire che mi fa schifo un film? Certo, perché uno, io posso dire che mi fa schifo, che ne so, Titanic, non posso dire che mi fa schifo il film della Guzzanti, mi fa schifo.
Vabbè, allora incominciamo a dire che un film non è. Quello è un film,
documentario,
mera,
quello che è.
Una mera inchiesta giornalistica fatta.
Mi sono annoiato dopo 10 minuti, annoiato. Come lo devo dire?
Non è riuscito a indignarsi neanche un pochino.
Ancora niente, con questa indignazione? Ma perché
porca miseria, Cruciani, io non lo so. Ma lei capisce in mano a chi siamo? Io non mi rendo conto. Ma Teresa è sempre lì, posso bravo.
Purtroppo è qui.
Non volevo aiutarla, però sta andando benissimo.
Ma va, prosegua, non si faccia.
No, nel senso che, guardi, io non riesco a capire, ma visto come ha ridotto gli Aquilani, Bertolaso e Combani, non parlo neanche di Berlusconi.
A me risulta che gli Aquilani siano in certe condizioni per il terremoto, non per Bertolaso e Berlusconi. Abbia pazienza, Mimmo, scusi.
Senta, io dall'inchiesta di Laguzzanti.
Cioè, scusi un attimo, lei pensa veramente, come ha detto Ascanio Celestini, che gli abitanti dell'Aquila siano stati deportati? Mi ascolti, si fermi. Lei pensa davvero che gli abitanti dell'Aquila siano stati deportati, certo, ha detto, deportati nei campi di concentramento?
Certo.
Non li faccio urlare come Telesi.
Chiusi nelle gabbie, lei ha visto 10 minuti e basta.
Ma quali gabbie? No? Quali gabbie?
Guardi fino in fondo, delle reti, gente che non poteva entrare nei campi. A me mi ha fatto tanta tenerezza quel signore con quella brocca in mano. Sì, davvero, con quella brocca in mano dove c'era lo stemma della Repubblica Italiana, della casa e della protezione civile, che ha detto: io sto aspettando, ho sempre conservato la bottiglia di spumante, quando arriverà il Presidente, perché sicuramente verrà e prenderò insieme a lui. Vabbè. Voglio dire,
che vuole dire,
ma ci rendiamo conto. Guardi, giorni fa ha detto una cosa santa, proprio santa, un grande vecchio, Monicelli: qui bisogna scendere in piazza con i forconi. Bisogna fare la rivoluzione, non ce n'è altro, guarda, non ce n'è altro, ma lo dico convinto, stiamo andando verso
Monicelli,
la dittatura.
Ma non si rende conto di quello che ha detto? Cioè, lei sta dicendo che ha ragione Monicelli, quello che ha detto Monicelli ad anno zero, cioè le follie sesquipedali.
Follie?
Follie assolute, estrema, senza senso, senza un minimo di logica, la rivoluzione, cose dell'altro mondo, non c'entrano niente. Vabbè,
Cruciani, c'è rimasto quello, non c'è altro.
Ma che è rimasto? Mimmo, lei che lavoro fa? No. Mi scusi, Mimmo, che lavoro fa?
Io sono un pensionato.
Lei è un pensionato?
Sì.
Che quanto, vabbè, prende, ma che di quanto prende di pensione? Quanto, no, come che cambia? Volevo sapere, sono curioso.
Un poco più di 1500 euro, ma
non è pensione malvagia, eh?
No, assolutamente, non mi lamento affatto.
No,
frutto dei miei 37 anni di lavoro.
Assolutamente.
Non è che me la regala qualcuno.
No.
E delle quali paga anche un bel po' di tasse.
Certo.
Chiusa la parentesi, ma non vedo l'attinente. Io devo sentire prima all'onorevole Rig,
cosa
Cosa avrebbe voluto dire a Consoli?
Conto, qui parliamo di multe del, sì, dell'onorevole della macchina, ma ci rendiamo conto, vogliamo aprire gli occhi? Mi sembra di essere un testimone di Genova, svegliatevi.
Vai Mimmo, hai capito perché Cruciani voleva che tu dicessi c'ho la pensione a 4.000 euro per poi dire sei un radical chic di sinistra e ti piace la Guzzanti, l'hai rovinato.
Follia di Telese. Che c'è?
Comunque
Stefano,
qua sembra un reality, perché prima sono passati quelli della Liberty di Stefano parla del libro, poi vedo l'amministratore delegato di Radio 24, poi è arrivato anche Giannino, cioè è una cosa fantastica.
che ti aspettavi? Il Salone del Libro di Torino,
siamo l'evento clou,
siamo qui a pettinare le bambole, come si dice,
serrato, e poi abbiamo sentito Emilio Fede che dice che i magistrati sono degli eroi, pur di metterlo nel sedere a Saviano si è convertito al partito
però,
dei magistrati.
Io non
sogno.
Voglio difendere Fede perché
è
stato
qui, è bellissimo.
Però devo dirti la verità:
cioè, capisci?
Lui dovrebbe prendersela, sbaglia perché se la prende anche con Saviano. Io non sono ancora riuscito a capire perché, però tu me lo devi spiegare.
Il potere educativo di Saviano
lo faceva ironicamente.
Allora tutto a posto, bene.
Era tutto regolare.
Allora
non è
quello non
niente.
È neanche non Giannino, no, però. No, è uno con la barba e gli assomiglia.
Ma che c'entra, povero Giannino, adesso?
No, così.
Così, ha messo in mezzo così.
Poi nella caricatura, Giannino, qui c'è un bellissimo pannello.
Però spiega perché la gente.
Giannino è un po' disneyano, sì. E tu sembri il giovane Werther. Te lo sei ritoccato tu quello ritratto. Sei andato alla Lai e gli hai detto no, se io non ho un ritrattista io non vengo.
Vabbè, io però sulla questione
Madonna,
di Saviano,
Mimmo, che botta che ti ha dato, 1500 euro frutto dei miei 37 anni di lavoro.
Guarda Mimmo, guardi che io non volevo prendermela con lei per
speravi che fosse un guzzantiano facoltoso, no, perché voi avete quest'idea che sono tutti di sinistra radical chic.
Tu un po' sì,
io no,
cioè da un anno a questa parte, in realtà da un anno e mezzo prima no, perché ti ho trovato quell'articolo,
una sola idea, produci l'articolo, leggi la citazione, io ho scritto bene di Sabina Guzzanti sul giornale, questa è la cosa che ti mette al tappeto, adesso magari ne
hai
scrivo
scritto
mai
un articolo su quelli,
allora
di quelli che scrivo io un po' adesso, di quelli che guadagnano su
ma
Berlusconi,
non siamo tutti come te, ma non è vero, non siamo tutti come te.
Pierangelo da Verona, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani. Senta, niente,
anche lei contro,
se
mi
posso
raccomando,
darle un consiglio, eviti di perdere il tempo con quelli indigenti tipo Consolo o Salvini, e magari dire la parola
non mi tocchi Salvini, non mi tocchi Salvini perché non ha fatto niente, ha dichiarato che lui divide un appartamento a Bruxelles paga con altre tre persone, poi adesso domani magari no, domani però lo invito e lì mi faccio spiegare bene. Comunque, divide un appartamento a Bruxelles con tre persone e paga 375 euro. Non capisco perché lei non ci crede. L'ascoltatrice non ci crede?
Dato che sono sottopagati o pagati male, perché rimangono sempre lì e nessuno se ne torna a casa?
Ma lui non mi pare Salvini il tipo da fare la lagna su questo, ma secondo te è vero che
mi costringe a difendere Salvini. Non facciamo le cose indifferenziate, perché Bruxelles è un posto così brutto che io ci credo che una camera a Bruxelles possa costare meno che al Prenestino a Roma per uno studente della Sapienza.
Vabbè, Pierangelo, allora?
No, niente, io volevo tornare su Scaiola.
Sì.
Bravo.
Allora, al di là che venga condannato tutte queste cose, io sono molto preoccupato di avere un ministro, cioè a capo di un ministero, persona... che si difende, cioè che indice una conferenza stampa dicendo che se qualcuno ha pagato in più dei soldi per il suo appartamento lui non lo sa. Cioè, questa
vabbè,
è la mia preoccupazione.
Pierangelo, questo, per carità, su questo sono d'accordo il 99,9% delle persone, compreso me che di solito sono un ipergarantista, per cui si figuri, ormai non è più ministro, insomma. Lei dice come
non
ha fatto a fare il ministro se non sapeva?
Disgustato. Sono molto preoccupato di avere
molto
una persona così a capo di un ministero.
Non c'è più, per fortuna, non c'è più. Se dovessi scoprire che qualcuno a mia insaputa ha pagato la mia casa, darei mandato agli avvocati di rescindere il contratto. E non si può nemmeno, capite? È una pazza.
Non si può rescindere il
contratto. Non si può rescindere, un paraculo pazzesco.
Fabrizio da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io mi chiamo appunto Fabrizio Panicaldo, sono un onorevole del Comune di Roma, così ci chiamano.
Cioè, il consigliere però, comunale, lei non faccia sì, il gradasso. Ah,
No, no, guardi, le spiego perché.
Ah, perché è vero, li chiamano onorevole, è vero, li chiamano onorevole.
È perché è accentuato questa cosa, perché in realtà, diciamo, il titolo non fa il monaco, come suol dire. Vede, io ho lo stesso permesso dell'onorevole consolo.
Un attimo solo, però, abbiamo il traffico, poi mi racconta qualcosa su consolo. Siamo in diretta dal Salone del Libro di Torino 20:47 per l'ultimo quarto d'ora della Zanzara dal Salone, ma torneremo sicuramente. 800 24 00, che vuoi?
Ma qua stanno venendo tutti.
Un attimo, devo presentare Oscar Giannino che si è unito a noi. Prima però voglio far concludere, anzi, l'intervento di Fabrizio da Roma. Fabrizio.
Dice, io sono appunto consigliere comunale, ho lo stesso permesso di consolo. 2 anni fa ero subcommissario alle politiche della sosta, tolsi il parcheggio dietro al Parlamento, perché appunto anche in quel caso i parlamentari parcheggiavano su un'area pedonale. Quello che voglio dire è che quel permesso non consente l'accesso al centro storico, ma non consente di passare sulle corsie preferenziali.
Questo
risale già tanto tempo fa, tant'è che già il precedente consiglio provò a fare, il consiglio comunale dico, provò a fare una manovra surrettiziamente indicando al sindaco Veltroni di togliere quelle.
Però scusi un attimo Fabrizio, lei come sa che le multe fatte a consolo sono per le consiglie
perché semplicemente mi sono informato, ho letto un'intervista e la risposta di Sergio Marchi, che è l'assessore alla mobilità attuale del comune di Roma, che diciamo consigliava un percorso alternativo.
Senta Fabrizio, ma secondo lei è vero che in realtà poi non le pagano queste multe? Cioè lui le avrà pagate sicuramente consolo, però
io
di farsela annullare, sì o no? Mi dica la verità.
Spesso sì. Posso dirle però una cosa? Io rivendico, sono 13 anni che faccio il consigliere comunale, faccio anche un altro lavoro, insomma, perché il consigliere comunale, perché pur appellandosi come onorevole, insomma, prende 1.500 euro al mese. Non mi lamento nemmeno di questo. La passione rimane immutata. Io rivendico il ruolo della politica bella, di quella semplice, normale, che fa il cittadino tutti i giorni, cioè fai la politica, fai l'amministratore, ma poi ti comporti da cittadino per bene. Ho un sogno, che la politica pensi a quando il politico non ci sarà più, per essere ricordato come una persona per bene. Stasera è un bel siparietto comunque, stasera è veramente bella la trasmissione, e saluto Oscar Giannino che sento tutte le mattine alle 9.
No, adesso ci rovina tutto.
Lo so, no, però volevo chiedere a Oscar, dammi una mano, faccio appello al tuo garantismo su questa questione delle cosiddette liste di proscrizione. Liste di proscrizione
ancora? Cioè, ma l'abbiamo già sistemata
questa cosa. Lista di proscrizione è una parola, secondo me, un'espressione sbagliata utilizzata da Fabrizio Cicchitto questa mattina, ma su queste liste pubblicate dai giornali, Oscar, dimmi la tua.
Ma no, che dico con la tua? Quella è una lista di persone, insomma, io ho tentato di capire solo quanti ministri c'erano, ce n'erano persino meno di quello che mi aspettassi, quindi non credo che sia un documento molto rovente, perché sennò ce ne sarebbero stati di più. Non capisco quindi in che cosa questa prassi molto italiana di risparmiare sui lavori a casa tenda a essere presentata come, perché è una prassi italiana, io non conosco, e devo dire la verità, io da parecchi anni conosco tutti i tentativi per evadere le tasse, e a differenza di altri ne parlo in pubblico, questo è piccolo particolare, cioè io non faccio la trasmissione dicendo voi che siete a casa vergognate, vi date tutti i soldi che potete a questo Stato che vi dà così tanto in cambio perché è bello pagare le tasse,
ma non è che dai consigli su come evadere le tasse,
diciamo che conosco le prassi, che a quel punto la gente, sentendosi non più presa a calci nei denti perché non gli dici che sono dei miserabili pendagli da forca perché non pagano le tasse, perché tutti tentano di non farlo rispetto a ciò che dà in cambio lo Stato, ti raccontano quello che succede. Allora ti faccio una domanda, Luca ti faccio una domanda, no, ti sto dicendo rispetto all'elenco di quelli quelli sono quelli che hanno avuto i lavori a casa,
no, certo, per carità.
Beh, ok, allora ti faccio una domanda, Luca, di quelli che conosci tu, che frequenti tu normalmente nella nostra categoria, giornalisti più o meno non guadagnano chissà quanti soldi, la gente di solito i lavori a casa li risparmia evadendo delle tasse e rivolgendosi a chi non gliele fa pagare perché paga di meno o no? Voglio sapere nella tua vita concreta come funziona. Funziona così?
Conosco tantissime persone che pagano le tasse e i lavori fino all'ultima lira.
No,
guarda, ne conosco tanti. Se vuoi dirmi che conosco anche qualcuno che evade, sì. Ma perché la percentuale degli evasori statisticamente, aspetta, che sul piano nazionale è 1-1? Ma perché quando si arriva nei palazzi della politica è 90?
Non facciamo casino, voglio mettere ordine, scusami Oscar, voglio mettere.
Cioè, perché il politico è più portato a farsi fare il lavoretto?
La conclusione
perché?
È questa. Come le persone ordinarie?
Ma avete visto che consolo che ha sostenuto una cosa?
Ma che difficoltà, per questo ti viene
sulla voce. State menandomi. No. Allora, scusate, no, esempio indiretta, grazie alla forza della Zanzara, qui evochiamo gli spiriti. consolo Luca. Dice una cappellatina. Senti, qua in diretta in 5 minuti è arrivata la smentita. Non è come vogliono dire loro, non sono costretti.
No, però scusa un attimo, Oscar, per risolvere questa questione, faccio la domanda a Oscar. Io ho detto prima, mi sembra fino a prova di reati che sono stati commessi, che mi sembra un network di potere. Un network di potere, magari vuol dire un po' inelegante se questo anemone aveva contatti con la pubblica amministrazione, se queste ristrutturazioni sono state fatte da persone.
Aveva i contatti,
sì, sto dicendo se.
Quindi te ne vai a casa.
Mi sembra fino adesso che ci sia questo, con tra l'altro l'aggravante di avere pubblicato probabilmente sui giornali. E nomi di persone che poi hanno fatto regolarmente lavori e pagato.
La stragrande maggioranza, quella lista è a stragrande maggioranza una lista di persone che ha risparmiato sui lavori a casa.
Ma io ce l'ho
la scusate, 90 Luca, fammi finire, il 90%
ce l'abbiamo con i politici
italiani,
che si fanno fare il lavoretto
il
a casa.
Il 90%
punto.
Degli italiani se può risparmia, i politici non sono migliori, ma il 90%
ma non è vero.
Degli italiani
Luca, state cercando
Luca,
di dire una cosa
idea.
Falsa.
Neanche per idea. Gli, no,
ci sono migliaia,
no,
milioni però, di scusate, italiani che pagano
il punto
gas.
Secondo me non è purtroppo. Questo, non è questo. Scusa Oscar, domanda ad Oscar Giannino. Domanda Giannino.
Scusate, ma le paga.
Domanda Giannino.
4, tu non puoi essere diseducativo.
No, ma non è
siamo
diseducativo, questo
non
è vero. Ma
non mi paga il Ministero dell'Etica, capisci? Io amo gli italiani per come sono, non perché gli dico pagate le tasse e sarete migliori.
No.
Perché se viene uno Stato che gli dà qualcosa è migliore. Questo non si merita niente.
Ma cosa c'entra? Mi stai dicendo questo per difendere il politico che si fa fare il lavoretto.
No.
Allora dimmi, faccio
non
il test.
Casti,
Bertolaso che fa lavorare la moglie o la moglie che lavora con l'appaltatore della protezione civile è una cosa schifosa o no?
Guarda, è una cosa che rispecchia l'Italia.
Ah, rispecchia l'Italia, è fantastico.
E andiamo rispecchia alla Spezia. Massimo, buonasera.
Rispecchia l'Italia.
Un minuto e dobbiamo chiudere,
purtroppo.
Rispecchia
l'Italia, ha ragione Oscar, rispecchia l'Italia. Poi non ha detto che va bene così. Ha detto rispecchia l'Italia.
Ma
no?
Non è vero.
Come no? Massimo dalla Spezia. Massimo, dove è finito? Che sta facendo?
Si sta un lavoretto.
Si sta specchiando.
Loredana, provincia di Varese. Lavoretto.
Sì, Loredana,
prego,
pronto.
Io sono sicuro che Oscar paga le
pronto?
Sue cose.
Dica Loredana, buonasera.
Sì, buonasera.
Non si spaventi.
Senta,
qui.
Io ho chiamato per intervenire, per dire due parole insomma all'onorevole consolo.
Che non c'è più, però vabbè.
Pronto?
Sì, la sento, dica.
Sì. E niente, anch'io ho un pass che mi permette di entrare in centro a Milano.
Sì.
E quando mi è stata notificata qualche multa ingiustamente, io sono riuscita a farmi togliere la multa perché era evidente l'errore.
Lei dice che quando è evidente l'errore uno la multa se la fa togliere senza fare gli interventi alla Camera.
Esatto, volevo però aggiungere una cosa. Aggiungere questo.
In pochi secondi però.
Sull'indignazione. Ecco. Allora, io mi sento indignata e mi dispiace per chi
ma
non
perché
si
cosa
sente.
Ma perché cosa si sente
per
indignata?
Per tutto quello che sta avvenendo.
Ma che significa tutto quello che sta avvenendo? Uno non può essere indignato per tutto quello che succede.
Su Scajola.
Ma va bene, su Scajola si indigni. Le concedo l'indignazione su Scajola.
Il problema è che
le concedo l'indignazione su Scajola e devo chiudere. 20:55:35 grazie a tutti dal Salone Libro di Torino, grazie a tutti, ma dobbiamo chiudere, grazie
no,
Luca, grazie Stefano, una battuta veloce signora. Stefano, una battuta per chiudere.
Braccio di ferro tra Scajola e Berlusconi ed è il più credibile dei tre.
A lunedì 18:30 la Zanzara, ciao.
L'ho capito dopo un quarto.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa, non vi preoccupare.